sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS. Una buona giornata a voi tutti, amici ascoltatori di Radio Voce della Speranza. Come avete sentito, parliamo in questa rubrica di cinema. Lo facciamo con Peter Ciaccio, presidente dell'associazione protestante Cinema Roberto Sbaffi. Grazie Peter per essere in nostra compagnia.
Ciao Roberto, un saluto a tutti.
Quest'oggi vi proponiamo una breve recensione di un film che è uscito proprio di recente. L'uscita è 4 giugno 2010, si tratta del film La Papessa. Allora, prima di ascoltare, come di consueto, il trailer, Peter, un giudizio così secco per quel che riguarda questo film, vale la pena andarlo a vedere?
Ma è interessante.
Ascoltiamo il trailer e poi approfondiamo il commento del film La Papessa.
Alle donne non è permesso lo studio delle sacre scritture.
Se non posso apprendere, qual è la tua volontà, signore? Solo fingendomi uomo sarò libera. Potrò agire e pensare come desidero.
Fratello Giovanni, siete ferito?
È un piccolo taglio. Niente di più.
Dio ti ha scelto come suo strumento.
Avete peccati da confessare?
Dovete fuggire subito, sorella.
Se vi scoprono sarete torturata a morte.
Il mio posto è qui.
Per volontà dell'Onnipotente siete stato eletto nuovo papa.
Vi porterò via da qui.
Forse sarebbe meglio se sparisse.
Voi giocate col fuoco. Se restate qui morirete.
Io sono stata chiamata. Bisogna rimanere fermi nelle proprie convinzioni, non importa a quale prezzo.
Allora, un film sicuramente suggestivo. Dunque, io leggo la trama, una breve trama, da uno dei siti che recensiscono appunto i film. 814 d.C., Ioanna sembra condannata a vivere una vita che non le piace, con un destino già scritto, tipico delle ragazze di quell'epoca: lavoro, figli e una morte prematura. Ma Ioanna, spinta dalla fede e dalla convinzione che il destino abbia in serbo per lei qualcosa di diverso e che Dio le stia mostrando la via da seguire, si oppone al severo padre e alle regole della Chiesa, anche a costo di pagare un prezzo molto alto. Ioanna frequenta la scuola nella cattedrale di Dorstadt, dove conosce il conte Gerold, nobiluomo alla corte del vescovo. La loro amicizia si trasforma presto in amore, ma quando Gerold parte per la guerra, Ioanna ricomincia a pensare al suo futuro e ben presto capisce che non riuscirà a ottenere ciò che vuole proprio perché è una donna. Ed è allora che prende una decisione che avrà conseguenze enormi. Abbiamo già capito dal trailer che diventerà papa o papessa.
Beh sì, certo, abbastanza.
Allora, intanto una domanda ovvia: quanto c'è di vero in questa vicenda?
Ma allora, se la domanda è c'è stata veramente una papessa, secondo me la risposta è poco probabile. Ecco, secondo me non... se invece la domanda è quanto c'è di vero, nel senso quante donne si travestivano da uomo per poter fare una carriera ecclesiastica, secondo me questo è il vero punto del film. E secondo me questo è vero, ed è abbastanza molto probabile, molto credibile. Se noi pensiamo il ruolo importante che hanno le donne nella nostra società, nella cultura accademica, nei vari posti della nostra società, pensare che la società medievale andasse avanti senza di loro in maniera totale, un pensiero abbastanza incredibile, ecco.
Poco probabile, tu dici. Sì. Naturalmente qui, oltre al tema della società, che è una società, come dire, che mette ai margini la donna,
sì.
Come abbiamo sentito dalla breve trama, il destino di una ragazza a quel tempo era lavoro, figli e una morte prematura. Ma qui sì, c'è il problema anche della Chiesa, che all'interno della società è addirittura ancora più misogina, e questo tra l'altro ci interroga come cristiani, te che sei un pastore evangelico, ecco, tutto questo come lo vivi, qual è stata la tua reazione a pelle, insomma?
Ma allora, la reazione a pelle rispetto alla storia del film, ho avuto dei dubbi sulla ricostruzione del Medioevo, un po' troppo violenta, insomma c'è un po' questa moda di far vedere i tempi antichi come peggio degli odierni. Sì, magari allora si andava, si tagliava direttamente una testa, una mano, insomma, era abbastanza, ma oggi abbiamo maniere di essere altrettanto crudeli. Ecco, dunque, questa è un po' la cosa che mi ha un po' disturbato, diciamo, questa idea di questo Medioevo cupo,
certo,
che poi un'idea un po'.
Qualcuno dice che è più pericolosa New York in questo momento che non il Medioevo, vabbè.
Sì, probabilmente. Poi è chiaro che lì, come dire, il pericolo grosso del Medioevo era, oggi noi viviamo fino a tardi grazie alle scoperte scientifiche,
certo, si moriva
nella
giovane,
scena,
certo,
della nascita di Giovanna, si vede che la madre rischia di morire di parto, ecco, quella era forse la prima causa di morte delle donne all'epoca. In quel senso erano dei secoli bui, ecco, ma dal punto di vista della violenza mi sembra che con l'idea che nell'evoluzione noi miglioriamo non
ti convince.
Sì.
L'idea invece di una Chiesa arroccata in un maschilismo esasperato, tanto che addirittura per poter emergere all'interno del mondo ecclesiale uno è costretto a fingersi uomo, ecco, questo ti sembra una caricatura oppure c'è un accento di verità in questo, insomma?
Ma secondo me c'è della verità, insomma, noi ci rendiamo conto come le donne ricoprano un ruolo importante nelle chiese, che danno loro il giusto ruolo, il giusto posto, insomma, dal mio punto di vista il giusto posto è il pari accesso a qualunque ruolo, a qualunque ministero rispetto agli uomini, e vediamo quanto è importante questo apporto. E anche, insomma, da un punto di vista, cioè, non soltanto, ecco, cioè, non vorrei andare sul biologico, insomma, ma proprio dal punto di vista intellettuale, ecco, c'è un apporto importante ed è abbastanza, ecco, come dicevo prima, abbastanza incredibile pensare che la Chiesa abbia potuto per 1500 anni, 1800 anni, insomma, per tanto tempo stare senza questo apporto. Ed è interessante come nel film si vede che ci sono delle persone che sanno del suo vero essere,
dell'attrice protagonista, di Johanna, insomma.
Sì, sì, ci sono delle persone, dei monaci che hanno capito che lui in realtà è una lei e non tradiscono il suo segreto, perché vedono in questa donna brillante, colta, intelligente, vedono la mano di Dio e non osano sostituirsi a Dio. Dicono: se lei è riuscita ad arrivare fino a qui, vuol dire che c'è la mano di Dio. E dunque questo la rende ancora più credibile questa storia. Ora, come ho detto prima, non so se pensare che sia riuscito ad arrivare a diventare papa, ma forse questa leggenda, che è una leggenda che va avanti da centinaia di anni, di una papessa, descrive il fatto che c'erano queste donne, che il loro apporto era accettato, purché rimanessero uomini. Ecco, questo mi ricorda un po' il discorso che si fa sull'omosessualità dei preti. L'importante è che non lo dici. L'importante è che non si sappia, e poi tu puoi fare il prete tranquillamente. Ecco, questa è stata la prassi, ed è tuttora la prassi della Chiesa, soprattutto della Chiesa cattolica, nei secoli.
Senti, ma questo film parla del Medioevo o parla alla Chiesa di oggi?
Se parlassi del Medioevo non sarebbe interessante.
Infatti,
secondo me parla un po' io per quello sono andato a vederlo, non tanto per andarmi a vedere questa leggenda, tanto per vedere come questa leggenda veniva letta agli occhi di oggi. Secondo me parla alla Chiesa di oggi, alla società di oggi, dove comunque l'ipocrisia, la corruzione continuano a farla da padrone, insomma, nella nostra società. Il peccato, ecco, usando un termine teologico, continua a farla da padrone, al punto da oscurare le persone scelte da Dio. Il disprezzo che spesso la società ha nei confronti della vocazione delle persone, la maniera a volte incauta con cui le stesse chiese maneggiano le vocazioni che hanno a disposizione. Ecco, questo secondo me è un tema che traspare in questo film. È un film per persone che vanno in chiesa.
È un film, ecco, è un film per credenti, sì, o anche per non credenti?
Ma secondo me il non credente non trova della ciccia, ecco, diciamo, in questo film da prendere. Se uno lo guarda come una persona esterna alla chiesa, ecco,
non capisce il senso della vocazione, l'importanza di questa idea della chiamata di Dio, gli rimane un po' estranea, insomma, questa cosa.
Sì, è possibile che insomma, senza avere un'idea della vocazione, è un'idea protestante della vocazione, dunque che tutti quanti noi abbiamo una vocazione nella società di pari dignità, cioè sia essa nel ministero ecclesiastico, sia essa invece nella vita cosiddetta secolare.
Se
non si ha questa idea è un po' difficile, si vede semplicemente un film molto violento sul Medioevo, con una storia che uno potrebbe leggere in chiave anticattolica anche. Ecco,
ecco, a questo proposito ti faccio una domanda. Sì. Per te che sei un pastore protestante, tra l'altro lo diciamo anche che nella Chiesa Battista attualmente il presidente dell'Unione delle Chiese Battiste in Italia è una donna, nelle Chiese Valdesi il moderatore a tavola valdese è una donna, dunque...
La presidente dei metodisti è una donna.
Ecco, allora, appunto.
Sì, però c'è il trio.
Esatto. Allora, non è un grande problema, anzi c'è questa forte convinzione di aprire tutti gli spazi possibili, anche incarichi prestigiosi, alle donne nelle chiese evangeliche, almeno non in tutte, ma insomma nelle più importanti, nelle più rappresentative, certamente sì. Ecco, invece per un cattolico un film come questo?
Ah, ecco, bisognerebbe chiedere a un cattolico.
Certo.
Ecco, io ne conosco di Giovanne cattoliche, conosco donne che sono di un'intelligenza stellare, veramente, di una, usare la parola sensibilità sembra poi ridurre sempre al discorso femminile, ma insomma la sensibilità ha un ruolo importante nel pastorato,
certo.
di una cultura, di un amore per la Chiesa enorme, che però da questa Chiesa vengono, dunque dalla Chiesa Cattolica, vengono umiliate, ecco, cioè la tua vocazione non ci interessa, senza pensare che la tua vocazione è comunque un dono di Dio, non è un capriccio, non è un'ambizione. C'è sempre questo dubbio anche guardando questo film, guardando questo personaggio, che tra l'altro è recitato in maniera eccezionale, c'è una grandissima attrice tedesca, Johanna Vokalek, che è bravissima. C'è sempre questo dubbio che ma questa donna è troppo ambiziosa. Ecco, che cos'è l'ambizione? Anche quello è un tema interessante. C'è il racconto dei talenti, per esempio, che è un racconto in cui la parabola dei talenti in cui l'ambizioso viene premiato. Ecco, cioè chi voleva di più, comunque non per sé, ma rispondendo alla vocazione di Dio, viene premiato.
Ecco, tu sai però, ecco, Peter, che c'è tutta una tradizione volta a mantenere le persone nel loro ruolo, anche sociale, insomma, no? Uh-huh. Questo era più sviluppato soprattutto nel passato, cioè il Dio vi ha posto qui, cercate di fare il meglio che potete nelle vostre condizioni. Ecco, questo non è una tradizione.
Sì, che lo diceva l'Apostolo Paolo, sì.
Ecco, però, diciamo, c'è un limite a questo.
E il fatto è che, ecco, la Bibbia non dice mai delle cose, o quasi mai, insomma, delle cose nette. Spesso nella Bibbia c'è un dialogo, perché allo stesso tempo abbiamo l'esempio di Abramo, che a 70 anni si dice lascia la tua terra, no? E dunque c'è un dialogo, secondo me, tra il restate dove siete nel momento in cui il Signore vi ha vocati, e anche il fatto che il Signore nel momento in cui ti voca ti chiama a uscire dalla tua condizione. Non è mai unicamente una delle due, ecco, ma è un dialogo, una tensione tra queste due dimensioni.
E chi capisce quando si tratta di un'ambizione negativa e quando invece si tratta di una giusta ambizione, di una vocazione addirittura che viene da Dio?
Ma allora, la Chiesa è chiamata a discernere le vocazioni, e per fare questo deve essere consapevole anche che può sbagliare. Ecco, una Chiesa non può pensare di discernere le vocazioni in maniera infallibile. Questo secondo me è un punto importante. secondo me, ecco, quello che emerge spesso, che si fa presto a dire ma quella persona è ambiziosa, ma quella persona vuole troppo, eccetera, spesso vuole troppo nel senso che vuole prendermi delle cose che voglio io invece. Ecco, non si vedono le proprie ambizioni, non si vede quello che è il proprio peccato, si fa presto a indicare un'altra persona. E questo secondo me è un punto importante. Tutte le persone che cercano di evitare che Giovanna studi teologia,
e diventi papa.
All'inizio lei studia teologia da bambina, perché non la vogliono? Perché è più intelligente di loro. E dunque sostanzialmente va a intaccare la loro ambizione, il loro primato all'interno della scuola. Allora non è l'altro che è troppo ambizioso, ma sono io che non voglio che la mia ambizione sia rovinata da una ragazzina, ecco. Questo è un po' il senso, sì.
Abbiamo parlato di un film, La Papessa, regia di Sönke Wortmann, Johanna Wokalek, se la pronuncio correttamente.
Spero di sì.
Ecco, che è l'attrice principale di questa Johanna,
bravissima,
che a un certo punto
bravissima.
Diventa papa. Ecco, ma senza anticipare come va a finire la storia, alla fine si ha l'impressione che abbia fatto bene? Oppure no?
Ma non, si resta nel dubbio, alla fine si ha forse l'impressione che non avrebbe potuto fare altrimenti.
Ecco, non anticipiamo ovviamente la conclusione di questo film, che abbiamo detto un film interessante, forse un po' lungo ma ben recitato, che dà un'idea del Medioevo forse magari un po' accentuata, ma che vuole dare un messaggio pertinente anche per la nostra storia, forse soprattutto per la nostra storia e per le nostre chiese.
Sì, sì.
Grazie dunque a Peter Ciaccio. Presidente,
grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbraffi. A risentirci per una prossima recensione.
Ciao, ciao.
Avete ascoltato Prima Visione. Un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani. Una produzione RWS.